sintonizzarci in diretta con Alessandra della rete di Ecor Network. Ci senti?
Sì, sì, vi sento benissimo.
Ciao, buongiorno. Senti, che cosa intanto spiegaci un po' che cosa è questa rete?
Noi siamo nati come rete dopo un workshop internazionale che si è tenuto nel 2018 a Melendugno, che insomma è il centro nevralgico della lotta NOTAP, un workshop che ha visto la partecipazione di ricercatori e di attivisti da buona parte del mondo sui temi dell'estrattivismo e dei movimenti di resistenza. Estrattivismo inteso come estrazione di profitto dei territori, che comprende insomma tutta una serie di attività, dall'estrazione petrolifera, mineraria, all'agroindustria, alla costruzione delle infrastrutture e delle grandi opere devastanti. C'erano anche i compagni della Valsusa, infatti, e poi vabbè, si estende anche come concetto alla speculazione fondiaria, alla gentrificazione nelle città e alla speculazione finanziaria, tutto ciò che impatta sui territori e li distrugge, saccheggiando le risorse e distruggendo società, economie, culture. E niente, dopo quel workshop abbiamo deciso di mantenerci in contatto e di creare uno strumento di dibattito, di informazione anche internazionale, che desse appunto il quadro della dimensione internazionale dei fenomeni, quindi sia le attività di aggressione ai territori, sia le resistenze dei territori stessi, sia la repressione nei confronti dei movimenti. E niente, il progetto è sostenuto dall'associazione Bianca Guidetti Serra, che oltretutto ha dei rapporti continuativi insomma con la lotta NOTAV. Siamo molto attenti a quello che è successo stamattina, perché abbiamo spesso lavorato sui temi della repressione. E niente, quindi volevamo cogliere l'occasione per dimostrare, insomma, esprimere la nostra piena solidarietà alle compagne e ai compagni che stamattina hanno avuto insomma questa ondata repressiva.
Grazie, ce la prendiamo da Torino, ce la prendiamo tutta. Senti, invece, io ho visto che voi pubblicate molti dossier, tra cui appunto ce n'è uno che spiega quelle che sono le linee della nuova strategia energetica. Ecco, se vuoi dirmi a grandi linee quali sono queste linee e magari le commentiamo un po' insieme.
Sì, ce ne occupiamo da tempo, cioè quello che noi sosteniamo da tempo è che comunque tutta questa retorica sul Green Deal e in particolare sul Green Deal europeo è in gran parte fuffa, nel senso che la gestione capitalistica delle energie rinnovabili affidate alle grandi multinazionali dell'energia in realtà è semplicemente aggiuntiva e non sostitutiva dell'economia fossile. Ma a parte questo discorso generale, probabilmente sono nodi che vengono aspetti maggiormente in questa situazione, l'aggiunta della crisi in Ucraina. Però io ci tenevo a fare una premessa. Adesso viene tematizzato e avrà delle conseguenze pessime la questione dell'aumento dei prezzi del gas, della dipendenza dalla Russia. Però io volevo tematizzare il fatto che l'aumento esponenziale dei prezzi del gas sui mercati internazionali non è iniziato adesso con il conflitto, è in atto già dall'inizio del 2021 per tutta una serie di motivi. E la reazione anche delle istituzioni europee non particolarmente lungimirante, ma legata proprio anche agli interessi delle lobby delle multinazionali degli idrocarburi, è quella di spingerci ancora di più sulla dipendenza europea e di conseguenza anche italiana sulla dipendenza dal gas, che è stato definito all'inizio di quest'anno anche dalla Commissione europea come combustibile di transizione verso la transizione energetica, verso la transizione verde. E tenendo conto che il gas oltretutto è una delle tecnologie energetiche più clima alteranti che esistano, per cui si sostituisce, si vogliono sostituire per esempio le centrali a carbone con centrali a turbogas, tenendo conto che il gas metano incombusto è 80 volte più clima alterante della anidride carbonica che viene prodotta, quindi come combustibile di transizione tra virgolette è quanto di più impattante noi possiamo pensare. E dunque io mi concentrerei, perché il tempo è poco, su quello che saranno le prospettive qui in Italia, che ci sono state già ampiamente enunciate. Cioè, se vogliamo ricollegarci alla crisi in Ucraina, direi che una delle conseguenze della guerra, oltre dei danni collaterali, oltre alle vite umane, oltre alle città distrutte, è la fine del famoso Green Deal. Anzi, diciamo che c'è un bel passaggio dal Green Deal europeo al Black Deal, perché c'è un ritorno in grande stile a tutte le tecnologie peggiori a livello di combustibili fossili e anche di nucleare. E questo processo cioè, diciamo che la crisi in Ucraina, la guerra lo fa deflagrare, però era già in atto da tempo. Infatti per dire, Confindustria non vedeva l'ora. Abbiamo visto ieri Bonomi che appunto ha proclamato quali sono le linee guida che bisogna seguire, e che sia Draghi sia il ministro della distruzione ecologica Cingolani avevano già comunque evidenziato. Il programma è questo, cioè il rilancio dell'estrazione interna di idrocarburi e rigassificatori in piena attività a pieno carico e la creazione di nuovi gasdotti a pieno carico, rafforzamento del corridoio sud del gas, aumento degli stoccaggi e appunto allungamento della vita delle centrali a carbone e riapertura di quelle che erano state chiuse. Come ti dicevo, non è un processo che inizia con la guerra in Ucraina e la dipendenza dal gas russo, perché per esempio per quanto riguarda il rilancio dell'estrazione interna degli idrocarburi, noi l'abbiamo già visto all'inizio di febbraio con il PITESAI, che il PITESAI è il piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee. Praticamente è il piano che il ministro Cingolani ha emanato e che si attendeva per la fine della moratoria sull'estrazione e sulla ricerca di idrocarburi in Italia. E infatti lo sviluppo di nuovi campi estrattivi e la ricerca era stata bloccata per un paio d'anni e il Ministero doveva provvedere appunto a un provvedimento che delimitasse la questione. Ora, è una delimitazione abbastanza bizzarra, nel senso che praticamente il PITESAI prevede l'esclusione dalle attività di ricerca e di sfruttamento delle fonti fossili di 5 regioni italiane, Valle d'Aosta, Trentino, Liguria, Toscana e Sardegna, ma perché sono le regioni che non sono mai state di particolare interesse per la ricerca di idrocarburi. Tutto il resto del territorio, se voi andaste a vedere le cartine, le mappe presenti sul sito del Ministero della Transizione Ecologica, tutto il resto delle regioni e grandissima parte del territorio in terra e mare diventa nuovamente campo per sia la ricerca, che già di per sé è un'attività molto devastante, e sia l'estrazione. Quindi ci sarà, invece di abbandonare i combustibili fossili, noi estrarremo ancora di più, quindi bisognerebbe farsi due chiacchiere con i compagni della Basilicata che conoscono, diciamo, il tema, e impatteremo sui nostri mari con attività molto pesanti, tipo l'air gun, che sono, diciamo, delle bombe ad aria compressa che creano appunto degli impatti, e studiando questi impatti, le vibrazioni che emettono, si capisce se sotto il fondale marino ci sono idrocarburi o meno, e distruggono fauna marina, sono, diciamo, uno dei motivi degli spiaggiamenti dei cetacei, eccetera. Quindi noi ci troveremo tutte queste cose, ma non è frutto della guerra con Putin, perché questa roba è stata decisa, cioè è stata ratificata all'inizio di febbraio e covava già da tempo.
Certo. Scusami, ti interrompo. Volevo chiederti cosa ne pensavi, insomma, di quel che trapela dalle dichiarazioni del ministro Draghi sul fatto che fondamentalmente non abbiamo mai abbastanza energia. Quindi, insomma, questo andare appunto a impattare in maniera così violenta sui terreni e sui mari, per andare ad accaparrarsi sempre più fonti energetiche, cioè come possiamo leggere il decorso di questa cosa qua, e che tipo invece di proposta può andare contro?
Ma guarda, all'interno di questo modello di sviluppo il problema è che è assolutamente complesso, nel senso che la sostituzione, se i consumi rimangono tali, con le energie rinnovabili, è problematica anche per un'altra serie di questioni, sia la loro gestione capitalistica che traduce l'aumento delle rinnovabili in nuove devastazioni dei territori, con mega campi eolici, con mega campi dell'energia solare. C'è anche una problematica assolutamente dirimente sul fatto che le rinnovabili richiedono comunque tutta una serie di materie prime rare che vengono estratte soprattutto al di fuori dell'Unione Europea, ma anche all'interno, perché è stata rilanciata anche l'estrazione mineraria interna, e al di là del loro impatto sui territori e sulle popolazioni, oltretutto non bastano. Se si volesse, cioè, voglio dire, se dobbiamo pensare all'elettrificazione del mondo, bisognerebbe estrarre già una quantità di rame come non è mai stata estratta nella storia del pianeta. Quindi, l'estrazione oltretutto richiede energia, quindi tu dovresti, per produrre energia rinnovabile, dovresti produrre tantissima energia fossile per estrarre quelle materie prime. Quindi ci sono dei problemi enormi, ma il nodo che non si vuole e non si riuscirà probabilmente ad affrontare è la questione di una drastica riduzione dei consumi energetici dovute alle scelte di sviluppo, alle scelte produttive, alle scelte di impostazione della società. Da una parte si va verso esattamente in verso contrario, e voi lo sapete, perché i treni ad alta velocità sono tecnologie più energivore dei treni normali, no?
Sì.
In tutta la società viene strutturata sulla base di un aumento del consumo di energia. E dall'altra c'è la problematica del cosa si produce. Cioè, in questo mondo si producono milioni di oggetti inutili che ci vengono piazzati grazie al condizionamento alla pressione dell'offerta, al condizionamento della pubblicità.
Sì, non tutti, tra l'altro, perché poi appunto c'è anche una sovrapproduzione che finisce direttamente in discarica o comunque che si accumula senza venire mai neanche scartata, quindi
purtroppo il problema è grosso, nel senso che bisognerebbe che le popolazioni avessero una reale decisionalità su cosa produrre, su come produrlo, su come distribuire a tutti il lavoro socialmente necessario e come distribuire a tutti la ricchezza accumulata e la produzione socialmente necessaria, cioè sostanzialmente fare la rivoluzione. se non si affronta questo nodo, qualsiasi prospettiva è estremamente difficile. Questo è il problema generale. Sull'immediato, certo, ci potrebbero essere scelte più razionali, più lungimiranti, cioè agire sulla produzione di energia tramite le comunità energetiche gestite dalle popolazioni. Agire sui consumi dell'energia nei vari settori, trasformare, che ne so, le attività agroindustriali in attività di produzione agroecologica gestita dalla popolazione rurale, insomma, di possibilità
ce ne sono tante, percorribili, diciamo, da questi governi.
Sicuramente no, sono tutte possibilità percorribili solo con l'auto-organizzazione e con la lotta. E purtroppo inserite in un problema generale assolutamente pesante, che vorrei che appunto i movimenti per il clima, i giovani che si sono riversati giustamente per sulle piazze, per le strade in questi anni, tentassero di capire come possiamo farcene carico, perché sì, il problema è ecologico, ma il problema è sociale, il problema è di come è strutturata l'economia di questa società, i presupposti di questa società.
Certo, certo. Va bene, allora noi dobbiamo lasciarci purtroppo, anche se sarebbe stato bello continuare, però insomma magari ci risentiamo in futuro. Intanto rimandiamo al sito ecor.network Extractivism Conflict Resistance. Grazie per essere stata in diretta con noi oggi.
Grazie a voi. Un saluto.
Ciao.